Questa sera non abbiamo temi particolarmente urgenti, travolgenti. Allora ci accostiamo con grande disponibilità a questo racconto che in poche righe è un capolavoro di catechesi cristiana. Si poteva finire così la lettura. E quel tale, riacquistata la vista, prese a seguire la via cristiana. Cioè questo è un racconto che ci fa capire come nasce la fede e cosa vuol dire essere cristiani, qual è la struttura della fede. E il racconto, avete visto, ci porta, come succede tante volte nella vita, ci porta sulla strada dove c'è un mendicante. Mentre noi nel mucchio stiamo anche noi seguendo Gesù, siamo venuti a messa, no, pressa poco, andiamo dietro a Gesù, pressa poco. Il Vangelo ci porta accanto a questo cieco che chiede l'elemosina. Dunque questo tale Marco lo chiama per nome, è il figlio di Timeo, sapete, abita in via Corridoni al numero tale, il figlio di Timeo, lo chiama proprio per nome, per farci capire che non è un cieco, ma è un uomo, è lui appunto, ha un'identità, ha una storia. Ogni uomo è lui, è se stesso, la sua storia, è il figlio di Timeo. Ha i suoi problemi, le sue disgrazie, i suoi desideri, la sua speranza, la sua voce, i suoi peccati. È lui. Cioè la salvezza viene sempre così davanti a lui, a uno. Non è un'idea, non è un'appartenenza, appunto. È la vita di un uomo a cui si rivolge sempre il Vangelo. Invece gli altri due evangelisti non lo chiamano per nome. Dice, mentre Gesù si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto a mendicare, perché loro stanno già facendo la catechesi e quindi in qualche maniera non gli interessa tanto che sia il figlio di Timeo, ma gli interessa che chi ascolta capisca che si tratta di una storia che riguarda tutti, siamo tutti quel cieco, hai capito? Noi siamo tutti privi di luce. Certo, gli evangelisti lo sanno che in genere abbiamo gli occhi, cioè questa parte miracolosa della testa che è trasparente, che vede le immagini, che assimila le cose, no? E sa che il mondo è acceso dalla luce del sole per il giorno, della luna per la notte. Ma questa qui, quella che vediamo con gli occhi, quella che il sole rischiara, è una cosa parziale, come si può dire, una splendida ma povera luce. Noi siamo capaci di vedere la terra, il cielo, il mare, gli alberi, le case, il volto delle persone soprattutto. Ma siamo incapaci di vedere dove andiamo. Siamo capaci di sapere cosa significa vivere nella luce, nella verità. Ci viene in mente Coelet, il quale dice sotto il sole, quindi aveva gli occhi, no? Sotto il sole la nostra fatica è di capire che di giorno si fatica, poi di notte mentre il sole gira sotto si riposa, e di giorno cosa si fa? Si mangia, si beve, si ama, questa è la vita, no? Ma quanto sapere dove si sta andando? Quanto sapere qual è il senso di tutta questa faccenda sotto il sole? Noi siamo ciechi, appunto, non sappiamo. E difatti quest'uomo, lo vedremo, anche quando ci vede ha bisogno di una parola che lo conduca, che lo guidi. Questo è l'uomo fin dall'inizio, anche Adamo, ricordate, ha bisogno della parola di Dio, anche se poi lui non ci crede perché si fida di più di quel che vede, accecato dalla cosa bella da vedere, buona da mangiare, non si fida della parola di Dio, è cieco appunto. E comunque questa, credo, è la prima cosa di questa catechesi biblica. È soltanto l'uomo che sa di non vedere, che ha bisogno di essere guidato, che può incontrare il Vangelo. È solo il riconoscimento della nostra cecità, del nostro bisogno della luce, dell'invocazione della luce, che ci permette di incontrare Cristo, la parola che Dio ci rivolge. Se uno crede di sapere, se uno crede di vedere, se uno crede che il senso della vita è quella che sa lui e vede lui, il Vangelo non gliene frega niente, appunto, incontra Gesù, lo saluta. Se gli può fare un favoretto ogni tanto, ok, ma non è che gli va dietro a Gesù, perché lui lo sa già cos'è la vita. Il grido, secondo elemento di questa catechesi, questo cieco non ci vede, però ha la voce. E la voce serve a questo, quando uno non vede può gridare. Il grido scavalca la distanza, no? Chiamare qualcuno e farlo girare di qua. Un grido che per la verità nel racconto, vedete, è stonato, è impertinente, scoppia in questo brusio sommesso che circonda Gesù. Cioè quelli che stanno andando dietro a Gesù parlano sottovoce, dicono i Vangeli. E i Vangeli spiegano anche che più si avvicinavano a Gerusalemme e più si intuiva che stava capitando qualcosa di strano, di molto strano. Cercavano di stare zitti, non lo interrogavano per paura. Il Vangelo continuano a dire. E quando Gesù si girava indietro, questi stavano parlando di tutt'altro, chi era il più grande, se era meglio dire alla zia che poi il Signore gli avrebbe riservato un bel posto. Cioè le voci, mentre Gesù li conduce a Gerusalemme, le voci dei discepoli si fanno sommesse, sono incerte, paurose, dove si preannunciano cose gravi, meglio non chiedere troppo. E i discepoli prima cercano di convincere Gesù a non andare a Gerusalemme, cosa ci vai a fare, lo sai che va a finire così. E adesso che lo stanno seguendo controvoglia vorrebbero quantomeno che il suo passaggio facesse il minor rumore possibile, lo sgridavano per farlo tacere, capito? Gesù di Nazareth, ecco, anche qui mi pare la catechesi è suggestiva, no? Anche noi, che bene o male seguiamo Gesù, preferiamo farlo nel mucchio, parlando delle nostre cose. Se si dice di Gesù, si fa come in una discussione televisiva, al massimo. Addirittura accettiamo di discutere se sia esistito, no? Se la Chiesa ha raccontato balle, se è storia, se no. Di sicuro è raro che abbiamo il coraggio di chiedere chiaramente dove si sta andando, cosa ci viene chiesto. Noi cerchiamo di attutire le questioni troppo serie, drammatiche, che sono queste: il bisogno e l'angoscia dell'uomo, l'invocazione della salvezza e il fatto che Gesù ti porta nella sua Pasqua. Sono cose troppo grosse, troppo grandi, lasciamole predicare quelle robe lì, no? E quando qualcuno tra noi, perché quando è tutto ok e possiamo andare al ristorante tutte le sere, possiamo programmare le vacanze, chi se ne frega di porre queste domande? Quando qualcuno di noi magari, colpito da una disgrazia o da un'infermità grave, vorrebbe gridare, noi cerchiamo di farlo tacere. Parliamo di cose belle, parliamo al massimo di medicina, di cure, di piaghe, di analisi, parliamo continuamente di queste cose, ma delle cose gravi che quello avrebbe voglia di dire, per esempio di protestare contro Dio, per esempio di chiedersi che senso ha la vita, per esempio di chiedersi che lui ha bisogno di essere salvato, queste robe qui, no, non parliamone. Si ha paura. Se uno vuol gridare o si sente perso e dice ma qui stiamo andando a fondo, preferiamo che non lo dica, che strizzi l'occhio, ci dica tutto ok, va bene, viaggio va bene, non disturbiamoci, no? Si ha paura del grido, perché alla fine, se ci pensiamo, si ha paura che poi nessuno sappia rispondere. Ma non solo noi, che non ci sia neanche la risposta, hai capito? Temiamo che il grido non venga esaudito. Allora soffochiamo il grido, il nostro e quello degli altri, perché non abbiamo fede. Questi gridi, secondo noi, nessuno li può ascoltare. Abbiamo paura del grido di Bartimeo, che grida il suo smarrimento, ma anche delle parole temerarie di Gesù circa la sua morte e resurrezione, perché non abbiamo né occhi, né orecchi, né cuore per queste parole troppo gravi che sconvolgono la vita normale. Allora, lo sgridavano per farlo tacere. Ma continua a raccontare. Egli gridava ancora più forte. Per fortuna c'è Bartimeo, no? Il grido di Bartimeo spezza l'atmosfera del tutto ok. È come se spezzasse questo clima di omertà e aprisse un varco nuovo in cui finalmente l'uomo può esplicitare il suo bisogno, la sua miseria, la sua perdizione, il suo bisogno di salvezza. E in questo spazio si apre la via del Vangelo. No. Gesù, in mezzo a tutti questi discorsi dispersivi, soffocati della folla, sente quel grido. E sente che tra lui e il cieco c'è questa prossimità spirituale. Il racconto dice: è un discepolo del regno di Dio quello. Cioè, tra tutta questa gente qui, che pure mi viene dietro, che pure dice che è cristiana, quel grido è cristiano. C'è uno che si fida di Dio, c'è uno che osa gridare verso Dio, no? Un figlio del regno, perché è per lui, quelli come lui. E quindi, tante volte nel Vangelo è detto, per i malati, per i poveri, per gli esclusi, per quelli che piangono, non trovano consolazione e chiamano soccorso e gridano verso di lui. È per questi che lui è venuto a proclamare il Vangelo e beati i poveri, beati quelli che piangono, beati. Ricordate, le beatitudini si riferiscono proprio a questi tipi di persone. No? Gesù si fermò, continua la catechesi, e disse: chiamatelo. Capito? Tutta sta chiesa qui in giro che diceva shhh, che disturbi. No, no, vai a chiamarlo quello là, chiamatelo. E allora i discepoli si accorgono del cieco e trovano il coraggio di accostarsi a lui e gli dicono: guardate, coraggio, alzati, che è la parola che dovrebbe sempre dire la Chiesa, risuscita, no? Coraggio, quando arriva Dio accanto all'uomo lo solleva, coraggio, ti chiama, coraggio, alzati, ti chiama, la parola di Dio che solleva la creatura, che sprofonda, appunto, questa è la salvezza. Bartimeo si alzò, riebbe la vista e prese a seguirlo sulla strada di Gerusalemme. Molto più leggero e coraggioso di quelli che seguivano Gesù da tanto tempo. E si stavano lasciando trascinare per inerzia in questa avventura che capivano sempre meno. Allora, la vista, il grido, la strada. Vedete il tema della catechesi, terzo tema, la strada. Il racconto è fatto in maniera da far capire che c'è la strada dei normali, e c'è invece l'emarginato, fuori strada, appunto, inchiodato, seduto ai bordi della strada. Sulla strada la folla va dietro a Gesù, che è famoso, ma non sa veramente dove va, anzi si sta inquietando. Sono tutti religiosi quelli che gli vanno dietro, però nessuno assolutamente accetta la Pasqua di Gesù. Dovranno convertirsi a sta roba qui. E Gesù sta trascinando questa folla verso la Pasqua e quindi a vista umana verso un fallimento, no, verso una cosa che non è attraente. Il cieco invece non va da nessuna parte, è lì inchiodato, è ai margini ed è seduto, gli altri in piedi nella strada, lui ai margini è seduto, inchiodato lì, sedeva lungo la strada a mendicare. Ma in profondità questo racconto, vedete, è sapiente, è come se dicesse eppure è lui, più di tutti gli altri, che sta nella vera condizione umana. Egli sa di essere ai margini, bloccato, dipendente, bisognoso della salvezza. Gli altri sembra che ci vedano, camminano sulla strada, ma il loro accecamento è doppio. Non solo non sanno, ma credono di sapere che cosa? Gesù va a ristabilire il regno. Facciamo le trasposizioni normali. Si aspettano da Gesù qualcosa di molto umano. Sono come noi che andiamo dietro Gesù per attese molto umane, interessate per la salute, per il benessere, per la sicurezza, per garantire le nostre cose, appunto, non certo per seguire Gesù. E invece Bartimeo ci vede veramente, riacquistò la vista e prese a seguire Gesù lungo la via, glorificando Dio, dice Luca. Siamo passati dalla tristezza alla gioia, dalla morte alla resurrezione, dalle tenebre alla luce, no? La catechesi è chiaramente una catechesi battesimale. Il battesimo è una illuminazione, si passa dalle tenebre alla luce, i battezzati sono illuminati, ed è il passaggio nella Pasqua di Gesù. E difatti il testo è pasquale: alzati. Bartimeo viene risorto, attraversa la notte, e adesso in questa folla che cammina confusamente dietro a Gesù c'è uno che è il lievito, un illuminato, un nato dalla luce, un battezzato, che sa dove va nel seguire Gesù. E ultima nota di questa catechesi: sapete com'è successa tutta sta roba qui? Cioè, sapete come la fede si è istituita, è diventata salvezza di quest'uomo, e quest'uomo è stato battezzato e è passato nella Pasqua di Cristo? Come? Attraverso la chiamata, la vocazione. Vedete, questo è il passaggio che rende possibile tutta l'attualità di questo racconto. La parola di Dio accolta ti fa fare questo cammino. La potenza che salva corre attraverso una chiamata. Cioè, se qui qualcuno adesso, ce ne fosse uno qua che ci crede a sta roba che stiamo predicando e che abbiamo letto dal Vangelo, avviene quello che qui è raccontato. Probabilmente succederà invece a partire da me, che gli andiamo dietro anche stasera a Gesù parlottando tra noi di alcune cose, e poi vedremo, insomma, la questione definitiva cos'è. Vedremo, ci penseremo, no? Ma se per caso qualcuno di noi prendesse sul serio, accade adesso quello che celebriamo, e cioè che la resurrezione del Signore diventa la nostra salvezza, per fede, appunto, per ascolto della chiamata, della parola, della predicazione. La potenza che salva corre attraverso una chiamata. Il cieco chiama: abbi pietà di me. Ecco perché dicevo all'inizio che qualcuno di voi, se ha qualcosa da dire quando arriva in chiesa, lo dica, anche se fosse una cosa che dice: ma no, il Signore non sarà contento se gli dico questo. Ditegliela, perché se non si dice non passa niente. Se si ascolta come fosse un discorso non passa niente. Tutto parte dal nostro cuore. Se il nostro cuore è immobile, se non c'è movimento, non c'è possibilità di arrivarci, di aprirsi un varco. Lo dobbiamo aprire noi in qualche maniera. Questo è il senso della libertà. Il cieco chiama, o grida addirittura, perché ha tanta voglia di chiamare, che nonostante l'ostacolo della folla, la scavalca, grida. E quando gli dicono di star zitto, grida ancora più forte: abbi pietà di me. Gesù lo chiama, chiamatelo. La folla lo chiama nel nome di Gesù: coraggio, alzati, ti chiama. In questa circolazione della parola nasce l'incontro, la relazione che salva e che si chiama fede. Va, la tua fede ti ha salvato, perché ti sei legato alla parola, perché hai permesso alla parola di raggiungerti, perché hai custodito la parola, perché hai ritenuto che nel tuo bisogno di essere salvato la parola di Dio potesse essere accolta, appunto. È lo stesso miracolo che può ripetersi adesso tra questa folla che va dietro Gesù. Per chi tra noi osa gridare il suo bisogno di salvezza e raccogliendo la chiamata di Gesù si alza e si mette a seguirlo.